Allora, benvenuti, sì, 23 secondi di caos legato alla diretta Facebook, ma adesso stiamo registrando sia in video qui su Facebook, sul nostro account, il nostro canale Facebook di Reartù, ma anche sulla nostra piattaforma Anchor, dedicata invece al podcast audio che andrà su Spotify e Google Podcast. Puntata numero 14, quindi episodio numero 14 per il nostro podcast, il lettore rampante, dedicato, come vi abbiamo detto nelle scorse settimane, sia a libri di attualità, quindi libri che sono stati pubblicati, editi negli ultimi 10 anni, ma anche e soprattutto, visto che tutta la prima stagione del lettore rampante si è incentrata su questi, ovvero i classici della letteratura e non solo. Quindi, visto che nello scorso episodio abbiamo parlato di un titolo di attualità di un autore premio strega, torniamo a parlare di classici, però non di un classico qualunque, direi di un classico alquanto particolare, perché è un graphic novel, che nel linguaggio inglese significa romanzo a tutti gli effetti, o meglio romanzo a fumetti. Qui con me Fabrizio Maggi, che saluto.
Ciao a tutti, che ha mantenuto anche una faccia da poker impeccabile, insomma, tutte nell'attesa iniziale.
E il sottoscritto Riccardo Iannaccone. Per quanto riguarda i nostri nomi in codice, soprattutto per chi non ci potrà vedere ascoltandoci, il sottoscritto Riccardo Iannaccone ha scelto Rorschach, probabilmente il personaggio di culto, il più estremo, il più imprevedibile, quello con le battute più esilaranti e drammatiche al tempo stesso, Rorschach, scelto da me, Riccardo Iannaccone, mentre Fabrizio Maggi ha scelto per il suo nome in codice dell'episodio il Dottor Manhattan. Perché il Dottor Manhattan, Fabrizio?
Ah, devo subito così...
Sì, io te l'ho detto, secondo me il personaggio di culto è Rorschach, però magari per te è il Dottor Manhattan.
Beh, dai, è il supereroe quantistico, è il fisico che dopo un esperimento sbagliato diventa pura energia, che però continua in parte a avere sentimenti umani, perché insomma in più di un'occasione sbrocca.
Sì, sbrocca. Quindi,
sì.
Sia per amore, quindi, che per un senso civile.
Esatto, quindi ecco questa ambivalenza, questa contrapposizione tra poteri illimitati e emotività distruttiva mi affascina.
Perfetto. Allora, come detto, lo ribadiamo per chi si fosse proprio collegato in questi secondi, lo ribadisco, episodio numero 14, Watchmen, scritto da Alan Moore, visto che noi parliamo di letteratura, quindi il testo è di Alan Moore, i disegni sono di Dave Gibbons. Peccato che non ci sia Irene, in quanto fumettista e sceneggiatrice di fumetti. È un prodotto letterario della DC, mentre in Italia è stato pubblicato dalla Panini, ma non solo, anche da altre case editrici. È ritenuto a tutti gli effetti un'opera fondamentale, in quanto è ad oggi l'unico fumetto ad aver vinto il premio Hugo e ad essere inserito da fumetto, da graphic novel, nella lista Time dei 100 migliori romanzi in lingua inglese dal 1923 ad oggi. Ecco, quindi la prima domanda è questa, Fabrizio: a prescindere dalla bellezza stilistica, artistica e letteraria di cui parleremo tra poco, e anche dei vari adattamenti o sequel, e anche di questo ne parleremo dopo, già questo aspetto, questa info che abbiamo appena dato, serve a far capire la grandezza di questa opera letteraria e fumettistica di Gibbons e Alan Moore, ovvero un fumetto che trascende e diventa un'opera letteraria, un romanzo a tutti gli effetti, sia per il Time che per il premio Hugo.
Sì, intanto un'altra chicca che volevo aggiungere a proposito di premi o comunque di apprezzamenti è che Stan Lee ha detto che la cosa più bella che abbia letto al di fuori della Marvel è Watchmen, quindi diciamo anche questo endorsement non da poco. E è un'opera veramente epocale da un certo punto di vista, anche perché è uno dei primi grandi tentativi riusciti di distruggere l'immaginario collettivo condiviso sul supereroe. Quindi, soprattutto poi legato a un periodo storico particolare, che è quello della Guerra Fredda. Qui c'è la dissoluzione della società unita alla dissoluzione dell'archetipo dell'eroe, che è quello che deve salvare il mondo. Qui nessuno salva nessuno, anzi addirittura i supereroi sono oggetto di una caccia all'uomo
e tendono, tendono anche a cacciarsi tra di loro.
Esatto, sì, tendono a cacciarsi tra di loro e hanno anche comportamenti non di natura supereroica, cioè
stai parlando
delle caratteristiche.
Scusa se ti interrompo, ma stai parlando per caso del comico?
Beh, un po' di tutti, ecco, si comportano tutti in un modo che uno non si aspetterebbe da un supereroe convenzionale. Quindi ecco, questa decostruzione dell'archetipo è un po' anche la decostruzione della società americana, fatta in un periodo che è il periodo Reagan Thatcher, voglio dire, gli anni rampanti degli yuppies, in cui tutto andava bene, in cui ancora non c'era il riscaldamento globale, l'economia tirava, quindi è come se avessero in un certo senso precorso i tempi, individuato delle linee di frattura in un periodo in cui ancora non erano visibili, e lo hanno all'immaginario della cultura pop, che è quello dei supereroi.
Credo che stia lì la grandezza, il genio, quando tu riesci ad anticipare, a vedere tra le righe e capire dove andrà la società. Facendo un breve riassunto, anche se è veramente difficile, Watchmen parla di una serie di supereroi che prima sono i Minutemen e poi sono i Watchmen, che si muovono a cavallo degli anni 40 fino ad arrivare agli anni 80, quando all'inizio, prima della Guerra Fredda, i supereroi erano veramente i salvatori di una nuova generazione, e poi invece piano piano, già a partire dal 77, diventano paradossalmente dei fuorilegge invece che degli eroi. L'unico Watchman che riesce a passare dai Minutemen ai Watchmen è appunto il comico, che fa parte di entrambe le squadre di supereroi. Chiaramente stiamo parlando di un mondo fittizio, un mondo irreale, quindi Watchmen può essere tranquillamente inserito in un filone distopico o in un filone di fantascienza, e si parla di una società in cui Nixon viene rieletto varie e varie volte, nonostante negli Stati Uniti dopo due mandati non si può essere rieletti come presidente degli Stati Uniti. Un mondo in cui uno dei protagonisti, ovvero il dottor Manhattan, di cui Fabrizio porta il nome nel suo riquadretto qui su nel suo rettangolo di Facebook grazie a StreamYard, ecco, il dottor Manhattan è un personaggio che viene completamente disciolto dalla materia e si ricostruisce attraverso la materia, divenendo una sorta di Superman che permette agli americani di vincere la guerra in Vietnam, cosa che poi in realtà non è successa, e permette anche agli americani di avere un vantaggio, un leverage rispetto ai russi nella guerra fredda, anche se poi qui entra in ballo l'aspetto noir dell'opera letteraria, c'è qualcuno che vuole uccidere i Watchmen e quindi non si capisce più dove la storia vada a parare, fino a quando non ci sarà il grande colpo di scena finale, che prima lo dicevo, no? Watchmen contro Watchmen. Chi ha visto il film sa di cosa sto parlando, chi ha letto l'opera lo sa ancora meglio. Quindi chiaramente il grande colpo di scena finale che va a ribaltare tutte le tracce narrative fin lì create. Un'opera completa che però in realtà è stata pubblicata all'inizio attraverso 12 albi, quindi è un romanzo in 12 albi. Quindi all'inizio è nata come miniserie a fumetti e poi è diventato a tutti gli effetti un romanzo, un graphic novel che ha segnato la storia. I personaggi principali, come detto, il dottor Manhattan, già citato, il comico, già citato, il gufo notturno, Spettro di Seta, c'è anche una questione di, come si può dire, come se gli eroi si tramandassero questo compito, no? Alcuni personaggi sono figli di altri eroi del passato, no? Quindi anche Spettro di Seta è figlia di una supereroina e anche il Gufo Notturno ha dei rimandi rispetto al suo passato. E infine c'è Ozymandias, che è un altro dei personaggi cardine all'interno della storia. Ma il vero protagonista, come dicevo prima, ed è il motivo per cui io mi sono chiamato Rorschach, il vero protagonista è Rorschach, perché dà inizio a tutta la storia. Muore qualcuno, inizia l'indagine, il noir prende il sopravvento e Rorschach comincia ad indagare. Quindi è lui, attraverso il diario di Rorschach, a dare il via, lo start a tutta la complessa narrazione. Fabrizio, perché...
vogliamo spiegare, che, tanto solo per chi non lo sapesse, che cos'è il test di Rorschach?
Sì, assolutamente, vai tu.
Va bene, diciamo che era un test psicologico in voga molti anni fa, di cui ormai si è dimostrata l'infondatezza, in cui si mostravano delle macchie su un foglio, spesso macchie simmetriche, ad un paziente, gli si chiedeva di proiettare una figura, diciamo, che cosa ti fanno immaginare queste macchie, queste chiazze che vedi. Ed era una sorta di test per una diagnosi di disturbi della personalità.
E questo personaggio indossa chiaramente una maschera con questi disegni, no, del test di Rorschach. Partendo da Rorschach, ma passando poi al dottor Manhattan, a Ozymandias, al Gufo, ecco, perché questi personaggi, visto che abbiamo parlato di loro negli ultimi minuti, sono così interessanti, così sfumati, così densi di problemi e di concetti da esprimere al proprio lettore?
No, questa è una bella domanda. Credo che la forza e l'intensità di questi personaggi deriva dal fatto intanto che sono caduti dal piedistallo, cioè erano stati posti su un piedistallo perché ovviamente erano supereroi riconosciuti e acclamati da tutti, e improvvisamente si ritrovano derisi e respinti dalla società che li aveva creati, in un certo senso, non soltanto accolti, li aveva proprio modellati, formati, e quindi sono tutti quanti preda di un forte turbamento interiore, alla ricerca di un posto nel mondo che non possono più avere, perché la loro funzione è venuta meno. E questo perché Watchmen è anche un romanzo che affronta una disamina molto specifica, anche proprio dal punto di vista intellettuale, di crisi dell'autorità. Quindi la crisi di questi supereroi è anche una crisi dell'autorità politica, che aveva investito su di loro e che adesso non solo fa meno di loro, ma che proprio preferirebbe vederli scomparire, perché costituiscono comunque un precedente storico ingombrante di cui sbarazzarsi. Quindi le sfaccettature di questi personaggi, considerando che appunto erano delle semidivinità, anzi nel caso del dottor Manhattan una vera e propria divinità, perché un uomo che si può smaterializzare e materializzare ovunque, che si trasferisce a un certo punto anche su Marte, può fare tutto quello che vuole, tecnicamente immortale, ma comunque sempre rifiutato in un mondo che è un mondo ostile. Quindi nonostante questi caratteri divini, non è venerato ma respinto. E quindi ecco questo respingimento costante, questo rifiuto della società che non vuole più questi supereroi, fonte di dilaniamento, di lacerazione psicologica. Questo dolore interno che loro hanno traspare tantissimo dalle pagine del fumetto, li rende proprio umani.
Guarda, hai aperto una porta molto interessante, quindi mi vado ad addentrare in questo buio che proviene proprio dalla porta che hai aperto. Attenzione, perché questa domanda è ancora più complessa, se è possibile. Però è bello, perché è l'opera stessa che ci spinge, no? Ci spinge verso delle direzioni un pochino estreme, e quindi le chiacchiere diventano anche meno facete, anche meno stupide, ecco, mettiamola in questa maniera. A noi ci piace dire cavolate, però quando non si può, non si può. Allora, sì, tu hai parlato di personaggi lacerati, hai parlato di una lotta sociale e anche di una lotta politica. Allora mi vengono in mente tre personaggi e mi vengono in mente i due autori. Guarda che cosa ti sto per dire, eh? Follia. Da una parte abbiamo tre personaggi cardine, ovvero Ozymandias, che sarebbe disposto a tutto pur di salvare l'umanità, anche l'estremo, perché crede in questo mondo e probabilmente vuole tutelare i propri cittadini, i propri abitanti, come se fossero dei bambini. In mezzo ci sta Dottor Manhattan, il Dottor Manhattan che da una parte vorrebbe aiutare l'umanità, vorrebbe aiutarla con tutto se stesso, nonostante si senta privato di una parte di quella umanità, perché oramai è un dio, mettiamola in questa maniera, però dall'altra parte, come dicevi tu, quella umanità comincia anche a mancare, quindi è scisso, è diviso tra quello che potrebbe e che in un certo qual modo vorrebbe fare, ma dall'altra parte è anche trattenuto e quindi fa anche difficoltà nel procedere in quella direzione. E infine c'è Rorschach, che è l'esatto opposto di Ozymandias. Una sua battuta iconica anche nel film è: nessun compromesso neanche di fronte all'apocalisse, ovvero un personaggio che non è disposto a scendere a compromessi e quindi non è disposto ad aiutare la popolazione, la città, l'America stessa. Anzi, molto spesso ci sono delle frecciate di Rorschach nel testo contro la società stessa. Poi vedo i due autori e penso a Dave Gibbons, che prova in tutti i modi ad aiutare coloro che vogliono espandere questo universo di Watchmen. Ha aiutato Zack Snyder nella realizzazione del film e ha aiutato anche Damon Lindelof nella realizzazione della serie TV HBO, mentre dall'altra parte, come se fosse una sorta di Rorschach, c'è Alan Moore, che ha rifiutato in toto qualsiasi accostamento a film, serie, seguiti, prequel. Anzi, ha proprio dichiarato: tutto ciò che verrà creato dal mondo di Watchmen io lo disconosco, non metteteci sopra il mio nome. Quindi ti chiedo una comparazione tra autori e personaggi. Così diversi tra loro gli autori, così diversi tra loro i personaggi, eppure uniti in un'unica opera che ha veramente miliardi di sfaccettature. È tosta questa.
No, vabbè, già mentre parlavi l'associazione si delineava, secondo, nella mia mente quantomeno, in maniera abbastanza chiara, cioè nel senso è ovvio che, l'hai detto anche tu, insomma, Rorschach è un po' Moore, cioè, ma anche un po' il Dottor Manhattan, perché alla fine anche il Dottor Manhattan è convinto che l'umanità non possa essere redenta, non possa essere salvata, tanto è vero che alla fine sceglie di abbandonare la Terra.
Però poi va anche contro questa sua affermazione.
Sì, però è una delle ultime, senza ovviamente parlare del finale, però sono, mi ricordo che è una delle, forse l'ultima battuta che pronuncia è che niente cambia. La pronuncia di Mandes, in realtà nulla cambia, e in questo senso neanche gli uomini cambiano, quindi forse ecco, l'ultima frase è quella decisiva per la quale ecco, questo impegno costante da parte dei supereroi è inutile, in fin dei conti gli umani non cambiano. E per quello che riguarda invece la purezza di Moore, che è una purezza condivisibile, no? Cioè quello di aver creato un universo, volerlo mantenere così cristallizzato, intatto, senza contaminazioni, senza seguiti, è comunque ammirevole, soprattutto in un'epoca come questa, dove c'è una scarsissima fantasia, scarsissima propensione al rischio in tutti i campi, soprattutto nel campo cinematografico e nel campo del settore dell'audiovisivo, per cui si riciclano in continuazione saghe, si fanno reboot, remake, si portano avanti progetti che non hanno neanche più niente da dire, semplicemente perché è comodo appoggiarsi all'esistente, a qualcosa che ha già avuto successo, e investire in modo sicuro, con prospettive di ritorno e di guadagno immediato.
Però quindi aspetta, ecco, aspetta un attimo, ti do un nuovo assist all'interno della stessa domanda. Tu hai detto delle cose giuste, secondo me, su Alan Moore. Probabilmente il suo è un pensiero estremo, però è anche puro, cioè come ti posso dire, quell'opera nasce così, io voglio cristallizzarla e quindi sono anche coraggioso perché non ci voglio fare soldi sopra, non voglio metterci il mio nome sopra e quindi va anche contro un sistema che, come hai detto tu, oramai fa solo reboot, sequel, il reboot del sequel e via dicendo. Quindi probabilmente la scelta di Alan Moore, nonostante io, e dopo lo dirò, trovi la serie di HBO creata da Damon Lindelof un capolavoro assoluto, detto ciò comprendo la posizione di Alan Moore e la stimo per certi versi, perché si tratta proprio, stiamo parlando di un autore che è pronto a tutto pur di difendere la sua creatura sperando di non vederla mutilata, cosa che poi per lui, credo, per lui alla fine questa cosa è accaduta lo stesso, quindi non è riuscito a impedirlo. Però lo...
cioè, è un po' come Zemeckis con la storia di Ritorno al Futuro,
esatto,
no? Che ci sono io in vita non si tocca,
esatto, però Alan Moore purtroppo ha fallito perché l'hanno toccata la sua creatura. Poi io personalmente, se devo proprio sbilanciarmi come critico o come spettatore, ti posso dire che il film di Zemeckis, il film di Zack Snyder a me personalmente è piaciuto e la serie l'ho trovata grandiosa. Detto ciò, nonostante i miei giudizi positivi, capisco e ammiro il pensiero di Alan Moore. Però mi chiedo, e qui è la domanda, no? Il secondo assist, perché Dave Gibbons si è comportato in maniera completamente diversa?
Allora, intanto per concludere sul tema della purezza, che è una cosa che mi faceva pensare anche a Rorschach, che è il personaggio forse della serie, del romanzo più sporco fisicamente, più viscido, ma forse anche il più puro e il più integro moralmente. Quindi sì, ecco, da questo punto di vista si può di nuovo riassociare alla figura di Moore.
Ma infatti, infatti secondo me Rorschach è Alan Moore e Ozymandias è Dave Gibbons.
Sì, probabilmente è così, insomma, quantomeno in fase di stesura se hanno messo qualcosa di loro nei personaggi, sicuramente si sono sbilanciati su questi due. E credo che Gibbons parta da una posizione che per quanto riguarda le intenzioni è senz'altro non condivisibile, cioè nel senso è convinto che questo universo possa essere espanso, che abbia ancora qualcosa da dire, soprattutto che possa essere adattato ai tempi moderni, perché già in Watchmen c'erano, al di là delle crisi sociopolitiche, diciamo, dei grandi temi che sono stati affrontati, c'erano anche delle piccole innovazioni tecnologiche, ad esempio, che anticipavano al futuro. Mi ricordo il tema delle auto elettriche, ad esempio, con le colonnine di ricarica, no? Quindi ecco, c'era questa attenzione anche ai dettagli della società che cambia dal punto di vista tecnologico. Quindi sicuramente lui è convinto in buona fede che Watchmen possa essere preso da qualcun altro e ampliato senza essere snaturato. Io ho visto soltanto il film, lo ammetto, non ho visto la serie. Il film era molto bello, devo dire, anche perché molto molto fedele alle tavole, c'erano veramente delle inquadrature che a volte sembravano copia e incolla della pagina equivalente del fumetto, e era, diciamo, non una copia, ma un omaggio delle citazioni belle, ecco, fisicamente gratificanti per chi conosce il fumetto.
Io
cercherò di recuperare la serie, visto che tu
allora,
la sponsorizzi tanto.
Brevemente, sono d'accordo con te, il film è un signor film, bellissimo dal punto di vista estetico, con delle belle interpretazioni da parte degli attori, in primis Jeffrey Dean Morgan nei panni del comico, ma anche Matthew Good molto bravo a interpretare Ozymandias, veramente un bel cast. Zack Snyder ha fatto un lavoro meticoloso sugli effetti speciali, sulla riscrittura, si vede che Dave Gibbons gli ha dato una mano. E secondo me è uno dei migliori film della storia tratti da un fumetto, da un graphic novel, quindi io sono assolutamente favorevole a questo tipo di adattamenti. La serie TV è straordinaria, la serie TV non è un adattamento del graphic novel, perché è giusto specificarlo. Damon Lindelof, che è uno degli autori e creatori della serie TV Lost, ha ideato un sequel di Watchmen ambientato 30 anni dopo. Ed è una serie che, riprendendo le gesta del dottor Manhattan, di Ozymandias, riproponendoli 30 anni dopo, riesce attraverso una scrittura fulgida, una scrittura adrenalinica, piena di ritmo, con una colonna sonora, delle riprese e una scrittura a livello di proprio di script, di sceneggiatura seriale, riesce veramente nell'impresa di lasciare lo spettatore sbalordito. Una serie che ha vinto, una serie prodotta da HBO, che ha vinto tantissimi premi meritati, e una serie che riesce ad approfondire dei temi molto attuali in America, come quello del razzismo, riuscendoli però ad agganciare a quell'aura distopica e quasi surreale che è poi quell'aura che si respira nel fumetto originale di Moore e Gibbons. Secondo me, guarda, mi sbilancio, Fabrizio, una delle 10 serie più belle che ho visto in vita mia, e onestamente credo che complimento più grande non gli
ne
si
ne
possa...
Ne ho viste tante.
Ne ho viste tante. Quindi se la inserisco come serie in un'ipotetica top 10 di tutti i tempi miei personali, chiaramente, ecco, credo, come dici tu, insomma, che sia un gran complimento, perché ne ho viste in questi 30 e passa anni di serie TV. Quindi onestamente recuperatela, tu Fabrizio, ma anche chi ci sta ascoltando, chi ci ascolterà, e chi ci sta guardando o ci guarderà su Facebook, sul nostro canale di Reartù. Una grande serie, Watchmen, targata HBO. Tornando invece al romanzo, al graphic novel, ti faccio proprio questa domanda in relazione al graphic novel rispetto al romanzo, ovvero come fa... Io sono un amante dei graphic novel, prendi V for Vendetta, un altro esempio importante, o i grandissimi lavori fatti da Frank Miller. Io ho visto un documentario su Frank Miller alla Festa del Cinema di Roma, e Frank Miller è un genio, è un pittore, è un grande artista moderno, è una sorta di Picasso in vita, solo che invece di fare quadri fa fumetti. Ecco, i graphic novel sono grandiosi quando sono fatti da grandi artisti, però vengono spesso sminuiti, secondo me, non in maniera giusta, non in maniera corretta. È uno sbaglio andare a sminuire quel tipo di lavoro. Allora ti chiedo, come mai con Watchmen invece questa cosa non è avvenuta? Come ha fatto Watchmen a valicare quel muro e a palesarsi come romanzo, pur essendo un graphic novel? Cioè è riuscito ad andare oltre quelle critiche che vengono mosse ad altri fumetti, mentre Watchmen è riuscito a distaccarsi, è riuscito a fare un'impresa. Cioè, prima ti dicevo, l'unico graphic novel a essere inserito nella lista di Time dei 100 migliori romanzi in lingua inglese dal 23 a oggi, 1923. È un risultato incredibile per Watchmen, ma triste per tanti altri capolavori graphic novel. Quindi, come possiamo interpretare questo fatto?
Beh, sì, sicuramente sui graphic novel cade un po' lo stigma della critica in quanto prodotti di serie B, cioè quantomeno come prodotti che sono molto lontani da un libro. Invece io non credo che siano così lontani, credo che siano una bella forma intermedia, anche perché richiedono comunque un grande lavoro di fantasia da parte del lettore, perché le scene ci sono, è vero, ma sono scene fisse, sono scene statiche, quindi i movimenti dinamici bisogna immaginarli. E c'è un'altra cosa importantissima che bisogna immaginare: le voci di chi parla, perché diciamo le linee di dialogo che sono scritte all'interno del fumetto non sono tanto diverse dalle linee di dialogo che ci sono all'interno di un romanzo. Sono disposte semplicemente in una forma graficamente differente,
sì.
Ma ecco, appunto, le voci, le intonazioni, le intenzioni vanno comunque immaginate, e chiaramente, essendo Watchmen un'opera di eccellenza al riguardo, è riuscita nella miracolosa impresa di vincere lo scetticismo anche dei più resti a considerare graphic novel come prodotti, come opere degne di essere prese in considerazione. Credo che dipenda anche dal tipo di struttura che Watchmen ha, perché nella fase di studio fra Gibbons e Moore hanno proprio deciso di utilizzare una struttura molto rigida, fatta di tre vignette in tre vignette e con dialoghi o immagini che non sforano mai al di fuori di questo rettangolo all'interno del quale inserita la scena. Perché loro dicono che lo hanno fatto per manifestare ancora più pesantemente il senso di autorità di cui è permeato il romanzo. Quindi ecco, credo che questa struttura così formalmente rigida abbia contribuito, oltre ovviamente alla qualità dei testi e alla qualità del disegno, che sono innegabili. Però ecco, questa insistenza su una struttura che metaforicamente richiama uno dei temi importanti del romanzo, ha sicuramente colpito colpisce tuttora chi si approccia.
Anche qui sono d'accordissimo con te, io credo che la soluzione alla mia domanda stia nel mezzo. Da una parte c'è la grandezza stilistica e la grandezza narrativa più i bellissimi disegni, i bellissimi fumetti di Gibbons, e quindi questa compattezza creativa che ha permesso a Watchmen di valicare quello scetticismo di cui parlavi tu. Dall'altra parte, sì, Watchmen è un'opera che ha fatto la storia, però va detto che probabilmente quello stesso scetticismo di cui parliamo non riesce alcune volte a cogliere la grandezza in altre opere che meriterebbero invece tantissimi complimenti. Quindi credo che no, come stavo dicendo, la verità probabilmente sta da ambedue le parti e quindi bisognerebbe anche un po' sforzarsi, perché io credo che nell'arte del disegno risieda una grande forma di arte. Il disegno è sono pagine e parole che vengono trasmesse attraverso un altro tipo di tratto artistico, e quindi se questo tratto artistico si unisce ad una grande sceneggiatura e ad un grande testo che può parlare di storie d'amore, di sociale, di politico, di fantasy, di fantascienza e via dicendo, ecco, credo che questo tipo di opere, questa forma di narrazione meriti lo stesso rispetto. E lo dico da persona che preferisce leggere i romanzi, però quando mi trovo di fronte a opere come Watchmen, come V for Vendetta, come 300, anche come, non lo so, un graphic novel di Zero Calcare, no? Visto che in grande il nome di Zero Calcare è molto chiacchierato in questi giorni, c'è la serie su Netflix. Mi stavo strozzando nel dire Netflix.
Strappare come lo scrive lui, no? Però lo scrive col CS.
Netflix, esatto. Strappare lungo i bordi, ecco, lì si vede tutta la forza narrativa e visiva di un fumetto, di un graphic novel. Ho letto diverse opere di Zero Calcare e sono ammirevoli dal punto di vista narrativo, dal punto di vista stilistico, dal punto di vista delle idee. Quindi spazio ai graphic novel quando lo meritano e quando riescono ad essere dei grandi romanzi, no?
Certo, anche perché hanno un grande pregio, che è quello di arrivare a più persone.
Sì.
Rispetto a quella di un testo classico. A tutti no, perché ovviamente anche il graphic novel richiede uno sforzo di attenzione, di comprensione, quindi anche la graphic novel non arriva a tutti, come può arrivare a tutti una serie TV o un film, però sicuramente acchiappa più persone di un libro. E poi voglio dire, in una società ossessionata dal culto delle immagini, poi immagini sterili, spesso ritoccate, presentate sui social, costruite per raggiungere consensi, insomma, ben vengano delle graphic novel che presentano grandi contenuti. cioè, lì almeno il contenuto c'è, voglio dire, non c'è soltanto l'immagine, c'è anche il contenuto.
Un'ultima domanda per chiudere, prima dei contatti e dei saluti, riguarda di nuovo Alan Moore. Attenzione, noi facciamo i complimenti a Gibbons perché è veramente un grande artista e lo ha dimostrato nel corso del tempo. È un grande disegnatore, ma noi comunque siamo una trasmissione, un podcast che si occupa di testi, quindi i romanzi comunque, come potete vedere e ascoltare, prendono gran parte del nostro tempo, e quindi facendo comunque i complimenti a Dave Gibbons ci spostiamo un'ultima volta su Alan Moore, perché attenzione, la DC ha creato un prequel a fumetti di Watchmen che si chiama Before Watchmen, e ha creato anche un sequel di Watchmen dove addirittura i personaggi di Watchmen entrano in contatto con i supereroi della DC, tra cui Superman. Chiaramente Alan Moore non si è espresso in maniera positiva, anzi forse non si è proprio espresso, né rispetto a Before Watchmen né rispetto a Doomsday Clock, questo è il nome del sequel. Quindi un ultimo pensiero su Alan Moore e alla sua resistenza eroica in ambito letterario. Non so cosa vogliamo dire, Fabrizio, con questa ultima chicca, con quest'ultima informazione legata ai prequel e ai sequel. Cosa vogliamo dire in chiusura su Alan Moore, partendo dal presupposto che Dave Gibbons ha dato una mano anche su questi prequel e sequel?
È che è veramente l'uomo della trincea, è diventato una guerra di posizione questa di Alan Moore. È una guerra che ovviamente è destinato a non vincere.
Assolutamente no.
Però è importante che ci provi, perché è giusto, insomma, è giusto anche presentare delle idee diverse, delle idee che sono da conservatore, sicuramente. Ma ecco, diciamo, nella dialettica e nello sviluppo culturale i conservatori ci vogliono. E quindi è giusto che lui continui a mantenersi come baluardo dell'integrità delle sue opere.
Sto cercando qualche dichiarazione sua in merito.
Sì, posso immaginare con quali toni si sia espresso.
Innanzitutto afferma che non
lo
vede,
capisco.
Dice che non vede film di supereroi dal primo Batman di Tim Burton. Secondo lui i film sui supereroi hanno rovinato il cinema e anche la cultura in generale. Quindi questa è una delle sue dichiarazioni prese da internet. Guarda, vado fino in fondo, poi ti lascio commentare. Diversi anni fa ho detto che pensavo fosse un segnale preoccupante che centinaia di migliaia di adulti facessero la fila per vedere personaggi creati 50 anni prima per intrattenere i dodicenni. Sembrava uno sfruttamento della volontà di fuga dalle complessità del mondo moderno e della nostalgia per l'infanzia. Mi sembrava pericoloso, sembrava un'infantilizzazione della popolazione. Quindi questa è la sua dichiarazione in merito.
Non capisco, anche perché nella sua opera il punto centrale della narrazione non sono i superpoteri. I superpoteri sono quasi un pretesto poi per parlare di altro. Segmento della...
Ti vedo in difficoltà mentre parli, ti sei bloccato.
Signori, non...
No, vediamo se riesci a riprendere. Vai, vai. Ci sei.
Queste contaminazioni non lo la che si vuole esprimere nella profondità dei contenuti e non gli interessa intrattenere, o quantomeno magari come obiettivo secondario. Quindi sono proprio obiettivi diversi quelli che si pongono lui e chi di solito fa film sui supereroi.
Abbiamo perso la parte iniziale, se la puoi riassumere velocemente perché sei un attimo scomparso.
Ah, sì, no, in realtà era una cosa molto breve, semplicemente sottolineiamo di nuovo il fatto che sicuramente obiettivi molto molto diversi, non c'è niente,
niente secondo me non ti vogliono far dire questo concetto.
Mi senti?
Sì, sì, ti sento, però ogni volta che provi a dire questo concetto
sarà la
è il dottor Manhattan,
so, l'interferenza della Marvel, che non vuole fare un male dei film supereroi.
È il dottor Manhattan che non ti vuole far dire certe cose per difendere Alan Moore, secondo me. Va bene, noi siamo arrivati alla fine di questo.
Brevissimo.
Cosa?
No, dicevo, tanto ecco, avevo concluso.
Ok, perfetto. Facciamo così, concludiamo in questa maniera. Noi ad Alan Moore gli vogliamo bene. Sei d'accordo su questa cosa? Che dici?
Tantissimo, vuoi combatterti per non far contaminare le tue opere.
Esatto, bravo, non far contaminare le tue opere. Continua a batterti, noi ti vogliamo bene, perché secondo me, e credo anche secondo Fabrizio, quindi mi puoi smentire, ma credo che tu sia d'accordo con me, servono artisti e scrittori che vanno a combattere certe battaglie, sempre chiaramente artistiche, visto che insomma è il termine preponderante di questo episodio numero 14. Per oggi è tutto, noi vi salutiamo, vi ricordiamo che potete recuperare questo video sul nostro canale Facebook, quindi recuperare questo podcast sul nostro canale Facebook, ma probabilmente già da domani sarà disponibile sia su Google Podcast, sia su Spotify e anche su Apple Podcast. Chiaramente sto parlando anche mentre stiamo registrando, quindi le persone che ci ascolteranno anche questa mia sponsorizzazione, pubblicizzazione, come Netflix, pubblicizzazione del nostro podcast Il Lettore Rampante. Saluto Fabrizio Maggi, vediamo se il dottor Manhattan ti fa salutare.
Io saluto tutti quelli che ci ascoltano e o ci vedono.
Perfetto. Salutiamo anche Irene, che probabilmente tornerà a trovarci nel prossimo episodio del Lettore Rampante. E saluto tutti voi. Rimanete collegati sempre con Reartù per i nostri podcast, le nostre interviste. Stanno uscendo tanti libri belli, ma belli belli, tra cui Il Risveglio dell'Amazzone, un fantasy di Sara Salini, oppure Il Dedalo dell'Archivio, un breve saggio dedicato alla fotografia. Tra poco verrà anche troverà la luce anche un nuovo romanzo a cui stiamo lavorando. Ci sono poi i libri anche scritti da Giulio Della Rocca, da Marco Paracchini, thriller, libri esistenziali. È uscita la seconda edizione di Lunga Vita Re, che è una raccolta di racconti che omaggia il grande Stephen King. C'è una raccolta di poesie anche firmata da Fabrizio Maggi, quindi insomma andate sul nostro sito, leggete i nostri libri, vedete le nostre interviste, ascoltate i nostri podcast, ci sono poi i nostri servizi, il nostro sito è reartuedizioni.com. Niente, non devo aggiungere altro, al prossimo appuntamento con le interviste e poi tra 2 settimane il prossimo episodio podcast del Lettore Rampante con un libro di attualità. Ciao Fabrizio, ciao a tutti quanti.